Ho sbagliato tante volte ormai e lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando.
Benvenuto! Benvenuto!
Grazie! Ciao Francesca, grazie, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera. Wow!
I miei sono più freddi di solito, sono costernata.
Sono contento di essere qua, sono contento.
Anche noi,
sono
tantissimo, molto contento. Tantissimo. Buonasera e benvenuto.
Grazie, grazie, grazie. Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
Che belva si sente?
Che belva, ma non mi sento una belva, mi sento un animale, sì, spesso.
E che animale sente più affine a lei?
Un cavallo.
Cavallo?
Sì, è anche il mio segno dell'oroscopo cinese, sai l'oroscopo? Tu che segno sei l'oroscopo?
Sagittario.
No, quello è l'oroscopo,
Non so la traduzione.
E l'oroscopo cinese è ogni anno, no? Quindi perché? Io sono cavallo, non solo cavallo, sono cavallo di fuoco.
Ah, lei ha detto, da bambino sognavo di essere Rocky Balboa o Fonzi, ma poi alla fine ero sempre Ralph, il rosso, quello normale.
Io l'ho detto questa, però. Sì, ero un po'. Sì, più Ralph che Fonzi, però avrei voluto essere Fonzi. Sì, ero circondato da Fonzi.
E oggi si sente un po' Fonzi o sempre Ralph?
No, sempre Ralph. Sì, sempre Ralph. Non sono mai riuscito poi a essere fino in fondo né Rocky. Rocky un po' mi identifico con.
Perché?
Rocky. Beh, perché Rocky non molla mai.
Tendo ad annoiarmi moltissimo di me. Non ci dica così.
No, infatti ho fatto anche una canzone che si chiama Non m'annoio, proprio perché in realtà mi annoio molto. E quindi Non m'annoio era proprio perché tendo ad annoiarmi molto.
Ma di lei o degli altri?
Degli altri mai. Sono sempre molto incuriosito dagli altri. No, di me. Di me mi annoio perché a volte mi sembra di vivere in un piano inclinato che mi porta sempre alle solite cose, no? E quindi cerco di stare nella parte alta del piano inclinato dove perdo l'equilibrio e dove comunque almeno sono costretto a ripensarmi continuamente, a mantenere una freschezza nello sguardo.
E in questa fase com'è?
Sono molto incuriosito, contento perché esco da un anno difficile di recupero fisico, per cui per me è tutto nuovo. E devo capire come questa cosa, come stare dentro questo corpo nuovo, no?
Sì. Guglia Soncini ha scritto: è simpatico quando non fa nulla per dissimulare la consapevolezza di essere simpatico. Cioè, è più simpatico quando...
Non l'ho capita, me la ridici?
Allora, io la rileggo. È simpatico quando non fa nulla per dissimulare la consapevolezza di essere simpatico. Cioè, è più simpatico quando non sa di esserlo, credo.
Non lo so, non so neanche se sono simpatico, cioè è una cosa, queste sono cose che le dicono gli altri.
Però un po' di te lo sai, simpatico o no.
A me piace che le persone intorno a me stiano bene,
sì.
Cioè non mi piace essere un elemento di inquietudine, essere uno che divide, se poi capita ci sto dentro.
Certo.
Ma sai, stavo pensando che io ho 58 anni, no? E forse è la prima volta che mi danno del lei.
Sì.
In tutta la vita. No, pur avendo un'età da nonno quasi, no? Cioè, è la prima volta.
È il nome d'arte.
Sto cercando di risalire a una volta in cui qualcuno mi ha dato del lei.
Non ci credo che nessuno mi ha dato del lei.
Ci sto pensando adesso e non mi viene in mente. Davvero, mai. Tutti del tu, continuano a darmi del tu.
È un'esperienza nuova.
Sì, è un'esperienza nuova. Mi piace, non è male. Mi fa sentire autorevole.
Certo, un tono.
Sì.
Ad Aldo Cazzullo.
Cioè, tu provi a darmi del lei pensando di mettermi... di creare una distanza
invece,
tra di noi, ma invece non lo stai facendo, sappilo.
Guardi, musica per le mie orecchie.
Non lo stai facendo, non ci riuscirai a creare una distanza tra di noi.
Ad Aldo Cazzullo lei ha detto: uno che ha scelto di chiamarsi Jovanotti non può essere permaloso, non è permaloso.
No, certo che no. No, non sono permaloso, ma poi dimentico facilmente.
Senta, la vecchia battuta, da ragazzo Vecchioni si chiamava Jovanotti, la fa ancora ridere?
Sì, molto, mi piace. Ho fatto anche una foto una volta con Vecchioni, proprio per immortalare questa
tutte
cosa.
Tutte le fasce d'età.
Sì, cioè poi lo sto raggiungendo in qualche modo, anche se il nome poi ormai me lo tengo. No, però è strano perché mi sono dato sto nome probabilmente incoscientemente, nel senso che me lo sono dato pensando che a un certo punto l'avrei abbandonato, poi invece... Non l'ho mai abbandonato.
E non l'ha abbandonato, a un certo punto un po' il desiderio di abbandonarlo l'ha sentito, adesso lei ha detto è aderente sempre di più a me. Però c'è stata una fase che ha detto, Madonna, se potessi tornare
sì,
indietro.
Sì, come no. Sì, cioè, tutti i primi anni 90, quando infatti ho cominciato a chiamare i dischi col mio nome, Lorenzo 1992, sì. 1994.
Sì. Ci ha provato.
Beh, sì.
Però è troppo tardi, mi sa, a quel punto.
Sì, ma poi va bene alla così. Fine mi va bene così.
Venendo dal rap, lei ha detto, tendo a dire io. Quando mi rivedo mi chiedo, ma io chi? È egocentrico?
No, no, non ho un ego smisurato, no, non credo. Cioè, sono al servizio delle canzoni, dello spettacolo, per cui utilizzo il mio ego come uno strumento, come una cosa. Non mi annoio a dire, a parlare di me soprattutto.
Ma stasera gli tocca.
No, no, però mi fa piacere, poi ti guardo sempre. Io ti devo dare, com'è la prassi?
No, com'è
la forma?
Come viene? Mi
viene di dare del tu.
Come viene?
Allora io sono contento di essere qua. Ti guardo e...
Noi tanto.
Sì, sì, mi piace molto essere qua.
Lei ha detto una volta, è una bellezza essere una rockstar. Mi dice la cosa più bella dell'essere una rockstar?
Che ti vogliono, ti sembra che ti vogliano tutti bene, cioè il massimo della vita, no? La gente ti vuole bene, ti abbraccia, ti chiede una foto, ti passa una figlia al telefono, o una moglie, adesso anche una
nonna. Nonna.
Sì.
Lei ha attraversato 30 anni di carriera con la faccia pulita, senza drogarsi e senza ingrassare. È più strano lei o i suoi colleghi?
Ma perché i colleghi...
Beh, un pochetto.
Ma non è mai un po' un mito questo qua, poi, del mondo dissoluto. Guarda che è una cazzata questa.
Hanno gli alternativi e poi invece no.
No, ma insomma, poi... io perlomeno non mi sono mai drogato perché non mi faceva paura, avevo il terrore. Io ho iniziato a lavorare di notte che avevo 14, 15, 16 anni. Non mi piaceva chi lo faceva, non mi piaceva cosa diventava in quel momento lì. E quindi, siccome uno... cerca dei modelli, quei modelli lì non mi interessavano. Ecco.
Ma ecco, sempre rispetto ai suoi colleghi, è più anomalo che lei non si droghi o che non si tinga i capelli?
No, quello neanche, guarda, mio babbo è morto a 80 anni senza un capello bianco, e mia nonna che era morta a 90 quasi, non c'è, quindi è una cosa...
Però sì. Dico, i suoi colleghi un po' rockstar, diciamo, li vedi con quel castagnaccio a un certo punto un po' anomalo.
No, però secondo me alle rockstar è concesso tutto. Anzi, è bello quando si tinga, a me piace... quando uno si tinge i capelli.
E a lei gli piace Albano?
Io ho un problema, Francesca, che a me piace tutto.
Con chi la posso fare?
A me piace tutto, guarda, con me caschi malissimo, perché davvero io, a me interessa tutto, mi incuriosiscono le cose, per cui non cerco di non giudicare. Uno se vuole tinge i capelli, che se li tinga.
Lei ha detto, l'ottimismo è un dovere, è una forma di militanza. Ma non le pesa essere sempre ottimista? Ogni tanto non gli andrebbe essere un po' pessimista, come tutti noi?
Sì, chi è che ha detto che l'ottimista ha inventato l'aeroplano e il pessimista il paracadute, no? Per cui c'è bisogno di tutte e due, diciamo così, no? Io sono quello che inventa l'aeroplano, ma perché lo trovo più congeniale al mio carattere, insomma. Poi non è detto che io, mica sono sempre l'ottimismo, appunto è una forma di militanza, c'è anche un momento in cui magari...
Ci si forza, dice.
Beh, sì. Quando sento che dentro di me sta salendo un lamento, me ne accorgo, e cerco di capire come affrontare quel sentimento che cresce in me e trasformarlo in qualcosa che dia senso, che faccia bene, che trasformi una cosa.
Guardi se finisce che ci fa sentire delle persone migliori,
No, no, io non...
Questo è inaccettabile. Quindi diciamo che tra rassicurare e incendiare, lei che sceglie...
No, rassicurare.
Rassicurare, sì, sì. Lei conferma. Ti ho dato una chance. Per diventare un po' peggio come noi. La litigata non è una cosa mia, perché perdo sempre. Se qualcuno alza la voce, divento piccolo. Anche all'oratorio ero uno che prendeva le botte, non le davo. Vale anche adesso, oppure adesso, rispetto a quando era piccolo, ha imparato a alzare la voce?
Beh, se l'occasione lo richiede, sì, però non sono ossessionato dall'aver ragione, diciamo così.
Ma fugge dai conflitti tendenzialmente?
Sì, tantissimo. Quello sì, anzi, quello sono proprio, forse addirittura codardo in certi casi, proprio scappo. Ma perché il conflitto non mi piace, non mi piace la gente che alza la voce, non mi piace chi sta bene nel conflitto, tanti stanno bene nel conflitto, voci sguazzano. È una cosa che fisicamente non mi piace, non mi fa sentire bene. Sono cose che uno si porta dietro fin da quando è bambino, no?
Roberto Cotroneo nel 99 scrisse troppo poco naif per essere un vero predicatore, troppo ragazzino per vantare un carisma, troppo ex rapper e troppo stonato per dirsi cantante. Questa alchimia di mezzi difetti, che sarebbero letali per chiunque, per Jovanotti è un'arma di successo formidabile.
Io cosa devo... mi sembra perfetto. No, mi sembra proprio che ha beccato, cioè, mi ha fatto le lastre.
Senta, la mi dice, se dovesse individuarle, no? Quali sono le ragioni del suo successo?
Lei
piace tanto perché?
Penso perché ho fatto delle belle canzoni che emozionano, perché ho portato nella musica pop italiana una cosa che non c'era. Cioè, la generazione prima di me era quella dei cantautori, per cui molto legati alla parola e poco al corpo, no? Il corpo quasi negato nella generazione degli autori italiani prima di me. Io invece prepotentemente ho portato il corpo sulla scena come uno strumento proprio di indisciplinato. Io quando mi rivedo nei miei inizi sono un po' imbarazzato di vedere...
Si imbarazza?
Sì, quando mi vedo con mia figlia tantissimo.
E rideva un sacco.
Sì, era... Il mio babbo, per esempio, sempre mi ha detto che non capiva perché io avessi successo. Cioè, proprio, addirittura lui mi diceva questa cosa. Mi diceva, ma perché hai successo con la cosa che sai fare peggio? Che è la musica. Perché lui era convinto che io fossi un grande artista potenzialmente, un pittore, che avrei potuto fare gli affreschi alla Cappella Sistina, forse. Cioè, aveva un'idea. Però poi, quando ho cominciato a fare la musica, proprio lui, fino alla fine...
Non l'ha mai convinta?
Mai, fino in fondo. Tranne una volta che fece una canzone, si chiamava Quando sarò vecchio. Lui l'ascoltò e io lo trovai, entrai, aveva un negozietto, quando poi andò in pensione, aveva un negozietto a Cortona di antiquariato, di oggetti d'arte antichi. Io entrai di soppiatto e c'era lui che ascoltava quella canzone. E gli disse, ma ascolti, un disco mio. E lui mi disse, questa è bella. Così, è l'unica volta.
Sì, è l'unica.
L'unica. Però mi fece molto piacere.
Senta, invece, a chi non piace, lei non piace perché?
Dovresti chiederglielo. Siccome sono tre, li cerchi tutti e tre.
Esatto, è vero. Scherzo.
Però uno cerca, capito? Dice, senti, tu, visto che sei uno dei tre a cui
uno
non
piace. Uno dei tre maledetti.
Piace.
No, ma in realtà, scherzo.
No, io penso che non piaccio perché per come sono, insomma. Perché non ti piace a volte uno, perché magari pensi che mi venga, cioè, perché faccio sembrare che le cose che mi vengano facili, in realtà poi lavoro dalla mattina alla sera io.
Comunque lei, ritornando a quei tre, perché non è che ha detto una cosa
diversa? Sì, no, potrebbe essere anche una trentina. Dai.
Lei disse, senta, mi dispiace tanto non piacere, una sera dopo due bottiglie dicevo... Chi ama la mia musica è intelligente. Se uno impara ad amarla solo all'ultimo istante di vita, diventa intelligente. È come la conversione che fa di te un cristiano per tutta la vita. Mentre che erano più di due bottiglie.
No, secondo me ero lucido.
Era lucido.
E non avevo bevuto niente. La penso ancora quella cosa lì. Però uno deve pensarla. Il nostro è un...
È
un lavoro che è fatto...
No, ma è bello quello che...
Pieno di supposizioni o di cose. Se non neanche ci vai su un palco, no? Se pensi di non essere quello lì. Io quando incontro i miei fan, quando vedo qualcuno che... Io mi piacciono molto, cioè dico...
è contento.
Sì, perché sì, sono contento.
È Claudio Cecchetto a scoprirlo a 19 anni e lei inizia a mettere i dischi prima a Cortona, a Roma, eccetera. Poi a un certo punto si trasferisce a Milano, comincia a trasmettere da Radio DJ, poi arrivano i dischi, la TV... Lei a 20 anni diventa una star, diventa proprio un fenomeno culturale in qualche modo, tutti parlano di lei. E lei ha detto, il successo a 20 anni è pericoloso, è facilissimo uscire di senno. A lei in qualche modo è successo un momento, diciamo, di destabilizzazione, di delirio d'onnipotenza, c'è stato? Perché
veramente
non era, cioè, un successo normale quello
no,
che...
No, era dirompente.
Sì.
Sì, è entrato, cioè, nella mia vita, ma vedevo anche... nella vita dei miei genitori, della mia famiglia, insomma, è come se fosse esplosa un qualcosa, per cui... Sì, certo che ci sono stati momenti, però ero fortunato perché all'epoca, sai, non c'erano i social network, per cui non c'era questo riscontro immediato rispetto alle cose. Io in realtà vivevo in una bolla piuttosto protetta da Claudio, che comunque era eccezionale in questo.
Ma lei è un momento che ricorda su se stesso, così, proprio di non aver avuto i piedi per terra, anche per un attimo, perché...
È stato difficile quando ho dovuto quando ho dovuto reinventarmi, no? Reinventare, lavorare sul mio linguaggio, capire che quel personaggio lì che era esploso nell'immaginario di tanti ragazzini soprattutto, non funzionava più perché quei ragazzini crescevano, quindi ti rifiutavano perché crescendo tu rappresentavi la loro infanzia, quindi loro volevano altro. Quindi io lì mi sono sentito perso, non sapevo più chi era, a chi parlavo. E quindi lì mi sono messa a lavorare.
E quanti anni aveva lei più o meno quando è successo questo?
Beh, insomma, intorno ai 23-24 anni.
Ghe Pequeno disse, rispetto alla nostra musica d'amarra, è impegnatissimo di lei. Se mi domandi dove vorrei essere ora, io ti dico a Miami, a bordo piscina. Lui ti risponderebbe in Patagonia, in bici, per cercare tribù in difficoltà.
Sì, un po' sì. La cosa bella è che ognuno può fare quello che
come gli pare
e desiderare quello che vuole.
Senta, la celebre frase di Arbasino che diceva che in Italia funziona sempre così. Si passa dall'essere giovane promessa a solito stronzo e infine a venerato maestro. È applicabile anche a lei? Le tre fasi...
Sai che mi sa di no?
No,
no,
nemmeno una fase di queste tre.
Io un po' ci sono rimasto lì dentro, nella giovane promessa, non più giovane, ma promessa comunque. Cioè io questa la sento sempre.
Però c'è stato un momento in cui lei legittimamente si è sentito arrivato?
Sì, tanti momenti. Sono momenti brevi che si sono ripetuti anche dall'inizio proprio.
La prima volta che ha detto ce l'ho fatta, andata?
A Milano, che ero... passeggiavo e ho sentito da una radio dentro un bar che c'era una Gimme Five e ho detto, oh, pensa te.
A Malcolm Pagani lei disse, mi perseguita da sempre la sensazione di non saper far niente, cioè la sindrome dell'impostore. Quelli sono i sensi di colpa del Vaticano che vengono da, diciamo, suo padre.
E io fra l'altro, non so se il pubblico si può dire che sì, i nostri genitori erano colleghi in Vaticano.
Amici.
Cioè noi non ci conoscevamo,
sì, sì,
però
esatto.
Mio babbo era gendarme e il tuo babbo era gendarme. Quindi abbiamo, quello
abbiamo
è un piccolo mondo. Siamo,
sì.
Cioè siamo legati a
perseguitati dai sensi di colpa del Vaticano.
Io no.
Un po'.
No, devo dire che per me il Vaticano è sempre stato un luogo di grande spettacolo. Cioè è un luogo di
lei faceva le scivolate dentro la Cappella Sistina?
Sì, no, nel corridoio,
nel corridoio.
Delle carte geografiche, perché lì c'è un marmo fantastico.
Ti credo che per lei era...
Proprio correvo e poi mi buttavo sulle ginocchia e facevo delle strisciate pazzesche. Beh, quello è un posto...
Ma io non... perché lei una volta ha detto che si è affacciato dalla finestra dove si affaccia il Papa, un'altra volta ha detto no, ci sono passato vicino.
No, mi sono affacciato dalla finestra dalla quale si affaccia il Papa quando dà la benedizione Urbi e Torbi, per cui ancora peggio.
Mia, esatto.
Era un giovedì pomeriggio, un giorno qualsiasi, ero lì con mio babbo e passammo di lì e dico, posso andare? Vai. Aprì proprio e mi affacciai.
Ma ha detto pure qualcosa? Si è
sentito
dire...
No. Beh, però, insomma, me la ricordo. Sono quelle cose che ti ricordi per sempre.
Ha capito che sarebbe stata una rockstar. Gli piaceva la sensazione.
Mi piaceva moltissimo.
Mi dice un suo pregio, il suo principale pregio?
La curiosità.
E il suo difetto vero sgradevolissimo?
Ma è sgradevole? Questo devi chiederlo agli altri. Perché, sai, quando poi uno dice... un proprio difetto, è un po' vezzoso, no?
Però faccia uno sforzo enorme e dica una cosa che un po' si vergogna di dire.
È che sono discontinuo, sono disordinato, ma è un difetto. Ma che difetto è? No, non sa mica un difetto.
No, anche... non è un difetto qua, guardi.
No, cioè,
sono, proprio...
sono molto disordinato, moltissimo disordinato.
No, col superlativo.
Sono disordinatissimo.
No.
Però che difetto è? Mica un difetto. Cioè... lo dovessi chiedere, alla mia Francesca, lei ti può dare una lista.
Però lei gliel'avrà, cioè, tanti anni insieme, gliel'avrà pure rinfacciato un difetto, per esempio, prenda spunto da...
Un difetto che non so dire, sono come i giapponesi, no? Che sanno dire di no. Sai che i giapponesi pare, non so se è una leggenda questa, ma dicono che in Giappone non c'è nel giapponese non c'è la parola no. Per cui piuttosto si suicidano, piuttosto che dire no. Cioè, per non dire no, fanno il...
Cioè, le vuole accontentare tutti?
Tendo, prima di tagliare... Devo arrivare veramente al che non ce n'è proprio più.
E poi uno guardandola da un altro punto di vista potrebbe essere pure un pregio, quindi secondo me...
Sì, però
gli viene
spesso
proprio
non si è rivelato un pregio, perché poi vedevo che le cose non funzionavano, magari, che ne so, con un collaboratore, però non intervenivo, intervengo, lascio andare. Fino a quando devo per forza intervenire, ma ormai tutto è sfasciato, non si può
più... È fungatomico.
Sì.
Alla lei nasce a Roma nel 66, terzo di quattro figli. E lei dice, è già un vantaggio perché i suoi primi genitori hanno più speranze. Io sono passato un po' inosservato, non è che mi si filassero tanto, ed è stato un bene. Ero l'ospite inatteso.
Sì, sì, ecco, sentivo questa cosa. Sentivo di essere arrivato che era già tutto fatto. Per cui, sì, sì, no, era proprio...
Un in più.
Sì, che i giochi erano già fatti. Per cui io vedevo cose che avevano già preso una forma sulla quale io non potevo intervenire, in fondo. Per cui i posti a tavola erano già assegnati. Infatti, per esempio, un difetto, e io mangio dal piatto degli altri, quello è un difetto? Si può considerare un difetto.
No, guardi, su questo io so che lei a tavola non si ferma davanti a niente e che neanche davanti a sua figlia che gli dà il bianco dell'anguria e la parte buona se la prende.
Che te l'ha detto, è vera questa cosa? È vero. Cioè io, sai, di solito ai figli si dà la crestina dell'anguria, no? Quella parte...
È più buona.
Io invece quella me la prendo io.
Aspetta, lei ha raccontato che giocava a pallone alla Petriana.
Era un oratorio.
Oratorio. E lei dice, non mi convocavano mai per la partita della domenica. Chiesi perché e l'allenatore mi rispose, perché sei una pippa.
Testuale.
Vale, ho apprezzato la sincerità.
Sì, sai, proprio testuale, mi disse proprio così. Me lo ricordo proprio, perché io poi, sai, ho l'immagine di lui dal basso, perché era alto, io ero un pischello. E dissi, ma mister, perché non mi chiama mai la domenica? E lui mi disse, perché sei una pippa. Con questa voce anche, un po' da califano.
Ha ragione.
Niente, io quindi mollai.
Ma c'aveva ragione.
Lui aveva perfettamente ragione, ma io già, lui in realtà mi confermò una sensazione che già avevo. Però sai, a volte hai bisogno di una conferma, no?
Esatto. Perché lei dice, ero cicciottello e goffo.
Ero cicciottello, fino a 13-14 anni sono stato cicciottello. Proprio per quella cosa che mi buttavo sul cibo e mi accaparavo tutto, quindi sì.
Comunque lei da piccolo si rubava le copie dell'Osservatore Romano in chiesa e se le rivendeva.
No, questo non è vero, le rubavo. No, non le rubavo, le vendevo, ma non le rubavo.
Andavo... Ma ce faceva la cresta?
No, facevo la cresta, era tutto perfetto. Cioè, andavo all'Osservatore Romano, che era in Vaticano, tu lo sai, vicino al FAS. Presente il FAS, è il Fondo Assistenza Sanitaria. Dove noi andavamo a fare le analisi, quelle
robe. Senza anestesia al dentista.
C'era un dentista che
senza anestesia.
Metteva le otturazioni senza anestesia, vedi? Che...
Sì. Temprati.
Temprati, perché diceva che l'anestesia è una cosa che...
Non tempra lo spirito.
Non c'è, no? Soffrirai nel corpo.
Senta, sua madre la chiamava Fischino perché fischiava sempre. Continua a fischiare?
Sì, fischio sempre. Fischio molto, fischio, canto. Io quando tornavo da scuola mi annunciavo fischiando già sulle scale in modo che lei si accorgesse di
che
questo.
Che sta ritornando. Di sua madre Viola ha detto, per tutta la vita ha sofferto di depressione, allora si chiamava esaurimento nervoso e per tutta la vita io ho cercato di farla ridere. E ci è riuscito?
Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere. Però a farla contenta sì, lei era molto fiera, molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo. La vedevo anche quando lei non sapeva di essere vista. E quindi notavo in lei delle tristezze. Delle cose che mi hanno formato molto in quel senso lì, hanno fatto sì che io in qualche modo trovassi dei modi per alleviare questa sensazione che vedevo in lei e che non mi convinceva, che non aveva quando aveva con le sue amiche oppure quando era con la zia. Capivo che c'era qualcosa che lei nella vita le pesava.
E lei ha capito cosa le pesasse?
Chissà, io non le ho mai chiesto che cosa le è mancato nella vita. Non ho avuto il coraggio di chiederle, ma...
Perché?
Perché? No? Perché questa cosa qua? Lei aveva lasciato l'università biologia a 4-5 esami della laurea, per cui insomma c'era quasi arrivata. E quindi ogni tanto lei spaventava quando litigavano con mio babbo, diceva adesso vado a lavorare, vado a fare la commessa dal fornaio.
Un'indipendenza.
Penso che questa cosa le sia pesata, perché i soldi in casa, lo stipendio lo portava mio babbo, per cui lei comunque era dipendente da quest'uomone, tra l'altro, che era un uomo invadente da tutti i punti di vista.
C'è un episodio o qualcosa, un ricordo che la commuove di sua madre?
Sì, mi commuove un episodio molto privato, però non c'è niente di male a raccontarlo. quando è morto mio fratello, grande, che è precipitato in aereo, lui era istruttore di ultraleggeri, a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali. Quindi lei non è riuscita a piangere. E un medico che l'ha visitata, lei ha dovuto per tutti gli ultimi anni della sua vita usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime, perché probabilmente sarebbero state troppe queste lacrime. E quindi quel pensiero lì mi torna a volte in mente, cioè che addirittura le lacrime, no, che sono il simbolo
dello sfogo,
no? Sarebbero talmente tante che non si producono, che non ce la fai, che proprio qualcosa di fisicamente accade qualcosa. E quella cosa lì mi è sembrata una cosa che nella sua vita fosse quasi un sipario tragico a qualcosa che poi aveva anche tanti momenti bellissimi. La mia mamma era simpatica, era imprevedibile, aveva tantissime cose meravigliose. Sì.
Comunque, invece, parliamo di cose più allegre. È stato più bravo o più fortunato in percentuale nella sua vita?
Ma è difficile distinguere.
Facendo una media di tutto, no?
Sono stato bravo a cogliere i colpi di fortuna.
All'inizio della sua carriera, Berlusconi, della sua carriera televisiva, Berlusconi le propose di condurre la TV dei ragazzi al posto di Bonolis, che se n'era appena andato, no?
Poi andava nella TV dei grandi lui.
Andava nella TV dei grandi. E lei è andato lì, ha fatto colazione, insomma, Berlusconi, c'era pure Cecchetto. E poi, siccome giocava il Milan, siete andati tutti a vedere il Milan.
Con l'elicottero.
Con l'elicottero.
Sì, perché lui lì ha sfoderato tutto il suo repertorio.
È tutto l'armamentario.
Cui...
E gli ha detto una frase. Se la ricorda che gli ha detto?
Leggi.
No.
Io mi ricordo questo.
Gli ha detto.
Ah no, mi ha detto, andiamo a quello della pipì?
Bravo.
Mi ha detto, dobbiamo fare la pipì insieme, se no il Milan perde. E quindi io e Berlusconi abbiamo fatto la pipì vicini, uno accanto all'altro. Poi,
è stato un bel momento.
Bellissimo. Memorabile. Però mi disse, invece, mi disse una cosa.
Qual?
Mi disse, leggi libri, leggi tutto. Io l'ho seguita anche poi questo consiglio.
Lei ha detto, i giudizi li soffro sempre un po'. Mi tocca la carne viva se qualcuno dice una cosa che in fondo penso anche io. Mi dice un giudizio negativo espresso su di lei che l'ha fatta soffrire per questo motivo che dice, cioè perché lei ha detto è un po' vero.
Dovrei chiederlo a Francesca, a mia moglie, perché lei su questo è molto scientifica.
È l'archivio, se li ricorda.
Sì, c'è un archivio delle cose che mi fanno incazzare. Io invece proprio le
rimuove.
Le scaccio, ma sì, è proprio un'ossessione per me.
Lei effettivamente, no?
Ma questo quaderno è lo stesso per tutti?
Sì, io stacco questi fogli e poi li rimetto per i nuovi.
Perché vedevo che ce l'avevi
per
anche...
Per non cambiare lei l'agenda, capito? Fetici.
Quello è prezioso, un giorno o l'altro lo esporranno al Vaticano.
Esatto, ai doni che il Santo Padre...
Certo.
Guardi, ci scomunicano, a me sicuro, a lei no.
No, e mica ti scomunicano per una cosa così... Non ti scomunicano più, poi, una volta
Non si scomunica più,
non c'è più...
Le scomuniche di una volta.
No, adesso sono le scomuniche di una volta.
Comunque, quello che dicevamo prima, no? Che lei all'inizio esplode, ha un grandissimo successo di pubblico, però la critica, diciamo, è ostile all'inizio con lei, no? Poi è cambiata musica, però all'inizio la stronca sempre, era questo,
sì.
No?
Addirittura
c'è stato un momento in cui lei non era amato dalla sinistra e all'interno del settimanale Cuore c'era una rubrica, Cuore, che era diretto da Michele Serra, e c'era scritto, diciamo, tra le cose per cui valeva la pena vivere spiccava impiccare giovanotti per le palle.
Sì, io me lo ricordo. No, devo dire che proprio a me questa cosa non mi faceva dispiacere. No, perché capivo le loro ragioni. Cioè, ero comprensivo. Ero comprensivo perché non potevano capire. Cioè, vedendo cosa gli piaceva, non potevano capire che cosa stavo facendo io. Era un'altra visione del mondo. Era un'altra visione del mondo. E quella
ma comunque, guardi, su di lei si espressero veramente tutti gli intellettuali dell'epoca, da Natalia Aspesi a Beniamino Placido, no? Che scrisse addirittura "lo detesto". Poi a un certo punto Beppe Grillo a Sanremo nel 1989,
ah, sì, ricordo, fu incazzatissimo.
A 16 milioni di persone disse: il mio fallimento è essere qui e parlare di uno come Jovanotti. L'unica cosa che puoi fare è andare lì mentre canta Gimme Five e dirgli: ma va a lavorare in miniera.
Io sentivo di essere lì proprio apposta per generare questa cosa qua. Cioè, era proprio... è una cosa che non mi disturbava, mi caricava, anzi, di...
No, perché a 20 anni ricevere tanto astio dalla
Ma non era astio, era semplicemente non riuscire a capire che i tempi cambiavano.
Era diventato un po' il simbolo del disimpegno giovanile, diciamo, no?
Sì, ma ero molto impegnato in questo disimpegno. Cioè, era una cosa per la quale mi spendevo molto.
Addirittura Walter Veltroni, che poi invece le chiese, no, di prestargli Mi fido di te, una sua canzone per la sua campagna elettorale, disse che lei era più nocivo per i giovani di qualsiasi rocker satanico.
Cioè, Veltroni ha detto questo. Ma già pensava che pensare che il rocker sia del nocivo. La musica non è nociva mai. Non esiste una musica nociva. Può esistere una musica noiosa, può esistere una musica pallosa, una musica... Però la musica nociva.
Neanche trapper con dei testi, diciamo, che inneggiano magari a violenza, eccetera, secondo lei?
Ma no, perché comunque raccontano, sono dei fumetti. L'espressione è sempre un fatto positivo, è sempre un fatto vitale.
Anche se il contenuto è violento, dice lei, a prescindere.
Lo dicevano di Mozart, cioè, lo dicevano di tutti, quando una cosa entra nella
scena. Però
scena.
Diciamo che poi tra Mozart e Tony F.
No, ma però fanno tutti lo stesso mestiere. Sì, in realtà sono colleghi, Mozart e Tony F.
Sono colleghi.
Beh, in uno spettro molto ampio, per come vedo io le cose dal mondo, lo sono.
Sono colleghi. Comunque lei alla fine in qualche modo si è vendicato di Walter Veltroni che aveva detto quella
questa
cosa.
Questa cosa che Mozart e Tony F. sono colleghi.
È una cosa bella.
Secondo me se,
per Mozart sarà contento.
Ce la ritroviamo in giro.
Ma credo per sempre, poi penso.
Sì, poi per sempre, capito? Quando io avrò 90 anni, se ci arriverò,
pensi che hanno
detto. Però io, visto che se rimane in giro, no, la confermo.
Lo rivendichiamo negli anni.
Lo rivendico adesso eppure quando avrò 90 anni. Cioè, anzi, sono convinto che a Mozart Sesso e Samba non sarebbe dispiaciuto. Non del tutto. Cioè, avrebbe trovato da ridire sul fatto che è tutta su un accordo solo. Dice, vabbè, un po' di modulazioni, facciamo. Però in linea di massima l'avrebbe promossa.
Comunque, io volevo solo dire, beh, prima di tutta questa storia, volevo solo dire...
Che... Io l'ho incontrato poi Tony F, l'ho incontrato.
Ma pensavo Mozart.
Tu l'hai intervistato, non l'hai intervistato Tony F?
No.
Ma è un ragazzo in gamba.
No, ma infatti è benvenuto, diciamo.
Allora va a Sanremo.
Comunque, di Walter Veltroni, io volevo fare questa battuta che ormai c'ha più senso, ma
che, qual è la
comunque.
Battuta di Veltroni?
Siccome Veltroni, appunto, disse che lei era peggio, più dannoso e nocivo dei rocker satanici con le sue canzoni, poi siccome lei ha prestato la
ma
canzone,
non l'ha mai detto, ma questa è una cosa, ma non penso, non può averlo detto. Dai.
Se l'è scordato
ma era drogato, cioè non può averlo detto. No, non può averlo detto. Io lo conosco Veltroni, non può averlo neanche... Magari l'ha detto ma non l'ha pensato.
Comunque alla fine la battuta era che ha perso con la campagna elettorale come lei ha prestato la canzone
sì,
Mi fido
perché...
di te, ha perso e quindi sarà venduta.
Ma non ha perso per colpa di Mi fido di te.
No, certo.
Però io l'avevo avvisato, gli avevo detto Walter, Mi fido di te, dice Mi fido di te, però la frase chiave è cosa sei disposto a perdere. E lui la usò lo stesso.
A suo rischio e per infatti.
E detto, guarda... Io t'avviso, perché secondo me non è proprio un pezzo trionfale come
esatto.
La canzone popolare.
A
cioè, no, che prima c'era stata la canzone popolare, alzati che si sta alzando, la canzone popolare. Io dicevo, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? E quindi dicevo, ma la sinistra che tu rappresenti in questo momento,
che...
cosa è disposta a perdere? Le elezioni?
Le elezioni, esatto. Comunque poi a un certo punto invece lei fa una svolta più intimistica, come diceva lei, tutto un percorso si rivede, no? E la critica cambia nei suoi confronti, tranne Roberto D'Agostino che invece la preferiva prima e disse era partito a razzo per finire poi sul materasso del conformismo cantautorale.
Sì, ma io lo capisco, guarda, lo comprendo, perché lui era un mio grande fan degli Esordi. Quando io ho cominciato a fare altro, lui proprio si è proprio ribaltato.
Girato.
Si è girato e ha cominciato a scrivere cose molto, molto, molto cattive. Cattive, poi cattive. Scriveva, cioè non è che...
La criticava.
Mi criticava molto dicendo che questa roba qui... Però sai...
Ma che lei fa un po' il santone, un po' c'ha ragione o no?
No, non, no, sul fatto del Santone non c'ha assolutamente ragione. Il fatto che io negli anni 90 abbia scoperto il mondo inteso come realtà complessa, quella cosa lì è entrata nella mia vita forse per la prima volta. Ho scoperto che c'era altro, oltre a far divertire la gente in una pista di discoteca o ballare.
Senta, mi dice, ce l'ha scaramanzie prima di un concerto, lei?
Sì, sì, un qualcosa. E per esempio io non devo mai avere niente in tasca.
No,
niente.
Manco un fazzoletto.
Niente, niente, devo avere le tasche vuote, oppure per esempio non c'è il viola sul palco.
Mai, quello mai, carità,
viola, non c'è mai il viola sul palco, neanche dietro le quinte, neanche nei camerini.
Quello è scientifico, fa bene, quello è scienza.
Però sai, quello io non ci credo in realtà a questa cosa, ma mi piace adottare questa misura perché mi fa sentire parte di un mondo che amo, che è quello dello spettacolo.
Lei ha ricevuto nella sua vita tantissimi applausi, qualche fischio capitato?
Sì, però non ci ho fatto caso. No, non
c'è. Cioè, ci ha voluto fare caso?
Sì, ma
sempre
c'è stato un periodo
tre.
In cui c'erano i fan dell'hip hop impegnato che invece venivano lì e magari mi facevano il dito, qualcuno del genere, però...
E lei che faceva? Finta di niente?
No, puntavo quello lì fino a quando tentavo di convincerlo.
Ad abbassare quel ditino.
Sì, abbassare quel ditino. A volte ci riuscivo, però diventava una sfida, no? Diventava una sfida.
Lorenzo, allora, basta parlare di lavoro, parliamo d'amore.
Amore!
Amor che nulla amato, amar perdona, porco cane. Allora, già che abbiamo scomodato quel povero Dante, finiamo la terzina, dopo che già ha detto Tony F. Mozart, guardi, qua la prego di finirla bene. Amor che nulla amato, amar perdona.
Cioè, devo continuarlo?
Certo.
Amore, mi disse lei, no?
Mi prese del costume.
Mi prese...
Forte.
E io no, quello è Benigni che le sa a memoria. Io no.
Comunque, siccome diciamo che le sue vicende amorose sono quasi più monotone di quelle di Tamberi, che il nostro amico Tamberi imbattuto da questo punto di vista, parliamo un attimo di Valeria Marini, la quale in epoca preistorica ha parlato di un vostro flirt che lei non ha mai confermato, ma che le costa confermare.
No, io posso... Allora, io e Valeria lavoravamo insieme. Io e lei faceva la barista e io facevo il disc jockey in un locale in Sardegna. Racconto
vostro. Che bella coppia.
Ma lei a me non mi si filava zero proprio. Cioè, proprio zero.
Ma se lei dice che ci avete avuto un flirt, lei si sente...
No, no, è come dire, post-datato.
Ah, dice...
Io in realtà a me lei mi stava molto simpatica. Cioè, poi era fantastica, era una figura, era di una bellezza quando aveva 18 anni, e in quel locale lì era l'attrazione proprio massima, era una barista incredibile. E io le dissi, ma vieni a Roma, no? Che stai a fare qua? Vieni a Roma. E lei venne a Roma a lavorare dove lavoravo io, al Veleno. Quindi quell'anno lì lei continuava a fare la barista nel locale di Roma e io facevo il DJ. Questa è la nostra storia.
Perché lei ha detto... Che lei baciava molto bene, di lei.
Non lo so, poi che io baci molto bene, questo qui non lo so.
Ma un bacetto gli andava a Valeria Marini, no?
Io devo dire che io voglio molto bene a Valeria e ogni volta che lei...
La faccia contenta
che lei
confermi
questo
flirt.
Cioè, devo confermare.
La faccia felice, se lei dice che...
No, io la faccio ancora più felice, nel senso che io dico proprio che lei era talmente su un altro pianeta che io non esistevo proprio.
Allora, proprio per uscirne, no?
No, ma...
Beh, dica sì o no, sì o no.
Cosa?
C'è stato un flirt, un bacetto, una cosa, sì o no?
Io sono un uomo elegante, Francesca. Gli uomini, cioè, io sono...
Sì, ma l'ha detto lei, non è che lo dice che la
Valeria... Ma non si parla di queste cose qua in pubblico. Non si parla in pubblico.
Rimarremo.
Non dovrebbe farlo neanche lei.
Quindi...
Però, cioè, lei lo fa. Però io, diciamo, io mi trattengo dal parlare di queste cose.
Possiamo dire, sa qual è lo slogan di Valeria Marini?
Io posso dire una cosa. Sì. L'orecchino, il buco all'orecchio, me l'ha fatto lei.
E allora c'era un'intimità che ha...
Non era intimità, era questo. A Valeria, che faceva la barista, disse, ma tu sai fare buco all'orecchio.
Ah, l'ha fatto lei?
E lei mi disse, ci posso provare. E quindi mi prese due cubetti di ghiaccio e mi bucò con...
Col l'ago?
Con l'ago e mi mise questo, un orecchino.
Anzi, questo.
Mi bucò con l'ago, poi mi si è infettato, tra l'altro. Per cui ho passato un mese con un orecchio così che ce lo mette
pure... Che metodo Marini, così.
poi con la cuffia da disc jockey, era una tragedia quell'orecchino lì. Però comunque, poi mi ha fatto...
Vabbè, comunque per chiudere...
Questo è uno scoop.
È un grande scoop, ma lei lo
grande
sa...
Grande scoop.
Enorme. Ma lei lo sa qual è lo slogan, diciamo, di Valeria Marini?
No, questo lo ignoro.
Baci stellari.
Ah, baci, non quindi che... Valeria, baci
non
stellari.
Non è che era là. Non è che è nato là, vabbè. Comunque, piace alle donne lei?
E dovessi chiederlo alle donne... Cioè, non chiederla a me, che ne so se piace alle donne.
Vabbè,
a mia moglie
sa.
Piaccio, perché lei mi dice, certo. Mettiti questo, no? Guarda, bella sta camicia, per cui...
Francesca, certo. Yeah. Ma uno lo sa se piace o no. Al di là, non è che io non da, vuol
guarda,
dire avere...
Fino a quando sono diventato famoso, zero. Proprio zero. Proprio, ero proprio un fallimento totale. Non c'era proprio storia.
Verso.
Cioè, quindi avevo proprio la sensazione di non piacere, di essere una specie di eunuco. Sì, proprio incapace di relazionarmi con questa altra parte dell'universo. Non sapevo proprio che dirgli e loro non sapevano che dire a me.
Lei.
Cioè, proprio eravamo... Non...
Ma fino a che età?
Fino alla fama. Poi la fama rende tutti fantastici, no? Diciamo, lì non dovevo fare niente. Nel senso che un conto è...
La fatica di parlare, approcciare...
Sì. No, quelle cose che si fanno, no? Per corteggiare, il corteggiamento. Io proprio non ero portato per il corteggiamento e quindi di conseguenza non venivo neanche corteggiato. Quando sono diventato famoso si è scatenato l'inferno.
E lei ci si è trovato bene in questo inferno?
Abbastanza, sì,
oh.
Sì. Beh, era una novità.
E lei si sente sexy? È un seduttivo? Comunque si sente sexy?
No, zero proprio.
No.
No. No, qua proprio sono... Piuttosto convinto. Dico.
Deciso.
Sì.
Comunque lei...
Ma gli uomini sexy sono tremendi però, dai.
Ma perché quella è una cosa che uno, diciamo,
no,
non
no,
è che
deve...
No,
però dai, ora parliamoci chiaro, io mi rivolgo a voi. Cioè, l'uomo sexy è una cosa terribile.
Ma quella no. A prescindere, uno o
no, un uomo sexy che si sente sexy.
Ah, no,
dico,
quello
è una
tremendo.
Cosa...
Ma pure
è,
una... Sì,
è una cosa tremenda.
Sì, sì.
È una cosa, una malattia mentale... No, cioè, uno sexy è un mitomane totale.
Comunque, lei ha dedicato a Francesca canzoni bellissime, no? A te, Chiaro di Luna, ma poi nella vita normale che le parla così? Cioè, non è che dice buongiorno sostanza dei giorni miei?
A volte sì.
E lo dice?
Ogni tanto sì.
È così?
No, non uso i miei versi, magari uso quelli di un altro. Però sì, perché
Don
lei
F.
sarebbe ridondante, guai. Però cerco, cioè, le dico cose belle perché me le ispira, non perché...
Beh, tanto è così romantico?
No. No, però mi piace dirle che è bella.
Comunque, voi vi sposate nel 2008, in realtà vi sareste dovuti sposare una decina d'anni prima e lei dice era tutto pronto. Poi un giorno sono venute dietro il palco le due suocere, avevano delle tovaglie da farmi scegliere per il
fresco. Io l'ho detto, ah no, lei, perché ha detto lei nel senso mio, io.
Lei,
no, perché lei può essere pure lei.
No? E lei dice, capisci, io non ce la faccio a scegliere le tovaglie, è saltato il matrimonio.
Sì, per me fu una cosa, fu veramente una cosa, dissi proprio, io questa cosa qui non la posso fare.
Però
non sono
pronto scegliere le tovaglie
a
per
scegliere le bomboniere, cioè quella cosa lì, non sono ancora pronto. Cioè io ti amerò, ti dichiaro qui che ti amerò per tutta la vita, come si fa nei matrimoni, ma io le bomboniere, le tovaglie, che invitiamo lo zio... Di quello lì che deve prendere il treno.
230 invitati c'erano.
Dopo?
No, e poi lei l'ha fatto saltare.
No, quello che ho fatto saltare, io ho detto no, io non lo conosco questo qua, dice. Io questo cugino qua, non so chi è. Cioè, no. Ma era già tutto, avevamo le pubblicazioni, tutto qua, c'era il prete, tutto. Per cui quando poi Teresa aveva 10 anni, abbiamo detto, facciamo una bella festa.
Ha fatto i confetti?
Sì, oh. L'unico che mi sono dimenticato, guarda. Posso dire adesso?
Certo.
Io ho un cruccio rispetto al nostro marito. Con la Francesca ce lo diciamo sempre.
Mi
sono proprio dimenticato. Sai quando ti dimentichi?
Chi?
Pippo Baudo.
No.
Quanto mi dispiace. E mi è montato una malinconia rispetto a questo. Poi ho detto,
e tanto
scusami.
Fra un po' fa delle nozze d'argento.
Sì,
lo
certo.
Può rinvitare.
Lo inviterò. No, poi lo saluto.
Senta, comunque Francesca è architetto, no? Se non sbaglio. E lei ha scelto comunque di sacrificare... parte, no, della sua vita, quello per cui comunque aveva studiato, per dedicarsi a lei, alla vostra storia, alla sua immagine. Lei lo avrebbe fatto? Al suo posto?
Beh, io l'ho fatto. Cioè, nel senso che la donna della mia vita è lei. Cioè, quindi io in realtà noi siamo una coppia.
Cioè, non dico lei, capito?
Lo siamo lei.
Ha fatto una scelta importante, no?
Beh, certo. Sì, importantissima anche per me, importante. Cioè, perché comunque è una presenza importantissima, non solo nella mia vita privata, ma anche nelle cose che faccio.
Nella sua vita professionale, anche, molto, certo. È presente in tutto. Dico,
presente, no? In tutto, presente in tutto. Per cui, poi, io penso che lei lo abbia scelto non come una gabbia.
Certo,
quindi
certo.
Dovresti chiederlo a lei, ma penso che sia stata una scelta bella.
Comunque, in un rapporto tanto lungo esistono tante cose dentro, alti, bassi e tradimenti. Un tradimento si accetta e si supera o si supera e basta?
Ma un tradimento, intanto bisogna, è una parola che non mi convince, è una parola intorno alla quale si tende a generalizzare, è una parola, perché in realtà il tradimento, tradire vuol dire consegnare, no? Vuol dire in qualche modo, quindi tradire è una cosa che si fa in due, per cui bisogna sempre capire cos'è un tradimento, è anche un'occasione per ripensarsi, per riavvicinarsi oppure no, poi chi tradisce... Tradisce perché? Perché accadono le cose. Non c'è un'iniziativa di qualcuno contro qualcun altro.
Certo.
Non è questo, non è un'iniziativa contro qualcuno. È un'iniziativa per vivere. Il tradimento è una storia, il tradimento fa parte della storia. A volte conclude una storia, a volte invece la riaccende. A volte ti mette davanti ai tuoi errori, alle tue mancanze e quindi ci sta. A me piace attraversare le cose se poi uno ne esce.
Sì. Cioè,
mi piace l'idea di attraversare le cose, tutte le cose, anche quelle difficili. L'idea di provare ad attraversarle e vedere che cosa c'è dall'altra parte.
È andata bene così?
Sì, è andata bene o non è andata bene? Cioè, nel senso, non è neanche successo forse. Siamo nell'ambito del... noi solo sappiamo cos'è.
Certo.
Nessun altro.
Senta, lei ha qualche ossessione? Me lo dica un po'.
Beh, ce n'ho... la mia ossessione è che non stacco mai. Quella è l'ossessione.
Lavoro.
Io lavoro 24 ore al giorno. Il mio lavoro non ha un orario. Non c'è un orario. Per cui sono sempre lì con la testa.
Se invece è ipocondriaco?
No.
Agofobico?
Come?
Agofobico, non è
vuol dire agofobico? Agofobico, minchia, no, tantissimo. Agofobico quello. Pensa, non c'ho neanche la parola. Perché
mi fa paura
anche la parola. È proprio brutto agofobico. Sì, pensa che una volta al Vaticano,
sembra un luogo.
Lì nel nostro playground,
esatto.
Al Vaticano, dove andavamo
al FAS.
Al FAS, mi dovevano fare una puntura. Io sono proprio scappato. Scappavo con la suora che mi inseguiva.
Senta, mi dice una bella belvata che ha fatto e che rivendica o di cui invece si pente?
Me l'avevano detto, guarda, ti chiederà questa cosa qua. E io ho detto, vedrai che quando poi sono lì mi viene una roba geniale. Niente.
E invece, come il difetto che ci abbiamo.
Niente, proprio niente. Cioè, su queste cose qua, perché, capito, mi sembra sempre che uno parli di sé, capito?
Vabbè, lei gliene ricordo una.
Dimmene
io.
Una a te, brava, che sai
l'aiuto
tutto. Lì c'è un quaderno, io quel quaderno lì è ricco,
sua.
Una
volta, certo, per tutta la vita sua. Lei nel 1990 aveva uno spazio all'interno del programma fantastico di Pippo Baudo, no?
Sì, sì.
E certo, c'era uno spazio autogestito con 100
Pippo,
giovani,
vedi?
Eccetera. A un certo punto le cose, insomma, non erano andate benissimo e lei non si è presentato alle prove dicendo che ci aveva avuto un'indigestione di castagne.
Sì, che era una belvata quella lì, non era vero.
Non era, infatti hanno mandato pure i medici, la Rai ha mandato.
Sì, sì, mi hanno fatto il certificato. Anche.
E me l'hanno
perché
visitato.
Io facevo finta. E quindi non è che poteva dire, cioè io lì, come dire, fingevo, no? E mi dicevo, guarda che le castagne non fanno l'indigestione. Però mi era venuta in mente questa cosa.
Senta, che padre è?
Sono un padre che rispetto per esempio a mio padre. A me e mio padre, io con Teresa ho moltissimi interessi in comune, molte cose che condividiamo, per cui siamo cresciuti facendo cose insieme, molte cose insieme, soprattutto il disegno. A me piace disegnare, lei l'ho coinvolta in questa cosa qua. Però, insomma, non penso di essere sta meraviglia di educatore. Però ci sono.
Senta, cosa ha vissuto lei che non vorrebbe che sua figlia vivesse?
Niente. No, non c'è niente.
Senta, nel 2022 Teresa ha pubblicato un post raccontando, insomma, un problema di salute molto importante che aveva avuto, un tumore al sistema linfatico che ha anche superato. Posso chiederle come ha reagito lei, non Teresa, lei?
Beh, ho reagito come... come è stata la cosa forse più... più... Ma ho reagito cercando di tirar fuori tutta la forza che avevo, come tutta la forza che avevo, per, semplicemente per essere un punto solido in questa avventura accanto a lei e accanto alla sua mamma. Per cui ho tirato fuori, ho sospeso tutto quello che stavo facendo, ho ringraziato il cielo di potermelo permettere, di sospendere tutto. E questo è un privilegio, perché ho reagito con forza e cercando di mettere in atto il silenzio, l'ascolto. È lei che stava attraversando questa cosa, non io.
Sì, sì.
Io dovevo essere al suo fianco e al fianco della sua mamma. Ho capito che il loro rapporto era molto importante, più del mio.
E si è scoperto lei più forte di quello che pensava di essere o lo sapeva?
Lo sapevo.
Senta, invece poi nel 2023, come tutti sanno, anche da quell'esperienza poi è nato appunto il suo disco, lei ha avuto un incidente gravissimo a Santo Domingo, l'hanno operata lì, poi non riusciva a tornare in Italia perché nessuno la faceva volare, si è rioperato in Italia e hanno detto guarda qua c'hai 4 centimetri in meno, una gamba e là, poi con un percorso faticosissimo, è qui per fortuna. Lei che lo diceva prima, no? Che ha reso il suo corpo uno strumento davanti a un episodio che poteva potenzialmente cambiare un po' tutto.
Sì.
Lei come se, anche qui, come ha approcciato?
Mi sono sentito disorientato completamente, avevo perso proprio i miei colori, avevo perso proprio il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Ancora adesso per me è un'avventura questa qua, perché comunque ancora mi fa male, ancora la prima cosa che penso la mattina quando mi sveglio e tiro fuori la gamba dal letto,
aia.
Sento che mi fa male. Per cui però sto lavorando un sacco, faccio un sacco di fisioterapia, ho messo un tour a marzo da iniziare, lì sarò pronto e sarò una bestia, una belva proprio. Anche perché non posso tornare indietro, per cui si va avanti.
Di lei hanno scritto Jovanotti è per definizione un personaggio positivo, sempre pieno di energia. Non abbiamo mai visto Jovanotti preso male. E invece succede qualche volta pure a lei? Preso
sì,
male.
Succede, ma cerco di non darla, di non farlo vedere. Cioè, di non farlo vedere. Perché l'esibizione, diciamo, di quella roba lì non mi interessa, cioè non mi piace, non mi piace negli altri, non mi piace neanche a me.
Senta, sono state più forti le gioie che ha provato o più intensi i dolori che ha vissuto?
Sono stati più intensi i dolori, perché i dolori sono sempre più intensi. Però i dolori sono stati pochi e le gioie tantissime. Quindi faccio riferimento a quelle, diciamo, per trovare coraggio. Però le gioie insegnano molto meno. I dolori sono delle scuole accelerate.
Senta, suo fratello Umberto, che lei lo ricordava prima, ha perso la vita in un incidente aereo, no? Lei dice, era un cristiano vero, andava a messa, girava con la Bibbia in macchina, tutta sottolineata. Ora con la Bibbia ce l'ho io. C'è qualcosa che ha trovato sottolineato da suo fratello e che poi a lei l'ha aiutata, delle parole in particolare?
Sì, sì, c'è. C'è proprio una frase, quando l'ho aperta la prima volta, pensate. A parte che, mio fratello era un cristiano vero, non era un bigotto, quindi
no.
Era un cristiano vero.
Certo.
Era il contrario di un bigotto, quindi era un cristiano vero. E la prima volta che ho aperto questa Bibbia, c'era una frase sottolineata del libro di Giosuè che dice, sii forte e risoluto. E io quella cosa lì me la dico tutti i giorni.
Senta, ha perdonato tutti quelli che le hanno fatto del male?
Nessuno mi ha fatto del male.
E ha chiesto scusa a tutti quelli a cui doveva delle scuse?
Sì, quando è successo, sì.
Ha però... già chiesto scusa, non ha delle scuse in sospeso.
No.
Ogni tanto mi capita di avere fede, ma dura poco. L'ho detto anche ad alcune suore e mi hanno risposto, dura poco anche per noi. Ma che suore frequenta lei?
Le suore vere, le suore vere. Sai, si dice che Madre Teresa di Calcutta fosse attraversata continuamente da dubbi fortissimi rispetto all'esistenza di Dio proprio. Cioè, Madre Teresa, c'era Madre Teresa e io che devo fare? Però comunque ogni tanto una luce la vede, è talmente forte che mi viene da credere che... Dico, è talmente forte questa cosa qua...
Che ci sarà.
Che qualcosa ci sarà.
Walter Chiari sulla sua tomba ha fatto scrivere... Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato. Lei cosa vorrebbe scrivere fra 100 anni sulla sua?
Sono un ragazzo fortunato. Senta, sono un ragazzo fortunato, sì.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno che non c'è più, per 2 minuti solo, e dirgli o dirle qualcosa, chi sarebbe e cosa direbbe?
Ma diciamo che chiunque. Cioè, siccome non è mai tornato nessuno fino adesso, cioè chiunque dicendo, ma com'è? Cioè, questo, nel senso che, perché è chiaro che direi mio fratello, mio padre, mia madre, no? Tante persone che se ne sono andati, io ho un'età per cui se ne sono andati alcuni. La morte accade, cioè, è quella, non ci puoi fare niente. Però siccome, a parte Gesù, pare che non sia tornato mai nessuno, mi piacerebbe riportare in vita qualcuno, uno qualsiasi, uno chiunque, e chiedergli, senti, ma com'è? Visto che parliamo dell'impossibile, non sarebbe male, no? Non credi?
Sì.
È brutta come risposta.
No, meglio di Carmen Di Pietro, penso.
Cioè, di riportare in vita
Carmen. No, è viva!
È viva!
Okay.
Per un attimo ho detto, mi sono perso qualcosa.
No, che lei e Carmen Di Pietro mi avete rovinato il finale. Grazie.
La salutiamo, sai?
Sì, salutiamola, perché è viva.
Salutiamo Carmen. Cioè... Mamma mia, questa è brutta. Però...
Gli ha allungato la vita, gli ha allungato
la vita. Certo. Ogni tanto su internet c'è scritto è morto Giovanotti, io l'ho letto un paio di volte.
Ma lei ha detto che era morto di tostagno comunque.
Sì, che poi mi ha telefonato.
Per cui appunto, a dimostrazione che era vivo.
Mi telefonò la moglie dicendo guarda te lo passo. E disse sono qua, sono Lazzaro, mi disse. Fantastico, grande Tito Stagno.
Grazie.
Il primo ricordo della mia vita Tito Stagno.
Sì.
Primissimo, sì, davanti alla TV che c'era lo sbarco sulla Luna. Ecco, è atterrato, com'è che disse? Ha toccato.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie.
Grazie.